Buongiorno. Siamo nella prima lettera di Giovanni, al capitolo 5. Stiamo esaminando i primi 5 versetti, i quali ci mostrano la natura vittoriosa del cristiano. Perciò voglio invitarvi, so che vi siete messi seduti adesso, però ad alzarvi, leggiamo subito il passo, la parola di Dio, i primi 5 versetti del capitolo 5 della prima lettera di Giovanni. Così dice: chiunque crede che Gesù è il Cristo è nato da Dio, e chiunque ama colui che l'ha generato ama anche chi è stato generato da Lui. Da questo sappiamo di amare i figli di Dio, quando amiamo Dio e mettiamo in pratica i Suoi comandamenti. Questo infatti è l'amore di Dio, che noi osserviamo i Suoi comandamenti. E i Suoi comandamenti non sono gravosi, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Chi è che vince il mondo se non colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio? E qui ci fermiamo, potete accomodarvi. L'Apostolo Giovanni ci porta ad esaminare la nostra fede in Cristo alla luce della nuova nascita, cioè quella nascita che viene da Dio, per darci la certezza della salvezza. E domenica scorsa abbiamo così riassunto le tre prove che Giovanni ha usato per tutta la sua prima lettera per certificare la salvezza in Cristo, e sono la fede, l'amore e l'ubbidienza. E abbiamo detto questo, che, cioè l'ha detto Giovanni in realtà: non possiamo credere in Gesù Cristo senza amare il Padre e i Suoi figli, e non possiamo amare il Padre e i Suoi figli senza obbedire ai Suoi comandamenti e vincere il mondo. Ma non possiamo vincere il mondo senza credere in Gesù Cristo. È una spirale senza fine. Quindi credere in Gesù, amare Dio e i fratelli, ubbidire la Sua parola sono tre caratteristiche che identificano un vero cristiano che è nato da Dio e vince il mondo. Matteo, puoi mettere anche la seconda, grazie. Su queste caratteristiche Giovanni delinea l'identità di un vero cristiano, e lo fa in cinque affermazioni. Quattro le abbiamo già viste domenica: erano: il cristiano è nato da Dio e crede in Gesù Cristo, il cristiano ama Dio e i figli di Dio, il cristiano osserva i comandamenti di Dio, e oggi è rimasto l'ultimo punto: il cristiano ha una fede vittoriosa in Cristo. E così al versetto 4, da lì che riprendiamo, dice così: poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. Tutto quello che è nato da Dio, e l'accento qui non è su una persona, ma è sulla potenza vittoriosa che viene da Dio. Qualunque cosa viene da Dio ha la vittoria. L'azione di vincere qui, come vedete, è al tempo presente, è un'azione abituale, continua, costante. E chiunque è nato da Dio, come dice il primo versetto, sta continuamente vincendo il mondo, perché è nato da Dio. E l'immagine che possiamo rendere di questa vittoria non è una partita di calcio vinta ai rigori all'ultimo momento con la monetina come era un tempo, è una vittoria stravinta, è in realtà un trionfo totale. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede, una vittoria di questo genere. La tua fede, mediante la quale sei stato salvato, ha vinto il mondo. Questa è la natura della fede che tu hai in Cristo. È così, non la possiamo cambiare noi. In realtà non sei tu, non sono io che siamo vittoriosi, è la fede in Cristo che vince, però è in noi. È una fede che Dio ci ha concesso per la sua grazia e per la sua misericordia. Non abbiamo meritato questa fede, ci viene per l'amore di Cristo per noi. E con questa fede non possiamo perdere, mai. La vittoria non potrà mai esserci tolta, potremmo fallire lungo la strada, ma la guerra è stata vinta e la vittoria ci appartiene, è nostra. Per rafforzare questo concetto Giovanni mette in forma di domanda, al versetto 5, la stessa cosa: ma chi è che vince il mondo? L'avete capito? Chi è che vince il mondo? È colui che crede che Gesù è il Figlio di Dio. Insiste, sta insistendo sullo stesso concetto. Per tre volte Giovanni lo ripete. Perciò colui che crede nella persona e nell'opera di Cristo, cioè in chi è Gesù e cosa ha fatto Gesù per noi, beh, quello è un vincitore. Se sei nato da Dio, stai vincendo il mondo. E come lo stai vincendo? Con la tua fede. E perché? Perché Gesù è figlio di Dio e credi questo. Abbiamo cantato tante belle affermazioni, tante belle promesse, ma la domanda che ci dobbiamo fare è se noi ci crediamo, perché quelle promesse sono vere, come è vera la parola di Dio. Noi come cristiani vinciamo continuamente il mondo perché la nostra fede è sostenuta continuamente da Cristo. Ma cosa significa per Giovanni vincere? Cosa significa essere invincibili? Beh, il vocabolario definisce la vittoria in termini di superiorità. È l'idea di portare a termine un compito con successo, indipendentemente dagli ostacoli, li superiamo tutti, non c'è opposizione che ci possa frenare. Quello è il termine di vittoria del vocabolario. La Bibbia ci parla invece della vittoria di Cristo sui suoi nemici, una vittoria straripante. Ma parla anche dei cristiani come coloro che mantengono la loro fede e vincono anche loro gli stessi nemici, perché i cristiani non potranno vacillare sulla fede che hanno. Potranno avere dei dubbi, ma non rinnegheranno mai il Signore, perché la fede che hanno ricevuto trionfa su tutto. L'abbiamo letto anche al capitolo 4 di questa stessa lettera, che dice, versetto 4, perché colui che è in noi, cioè Gesù Cristo, è più grande di colui che è nel mondo, cioè il diavolo. Questa è una realtà stupefacente e sicuramente incoraggiante quando affrontiamo tentazioni e difficoltà. Ora, questo termine vittoria che Giovanni usa qui nel suo testo è la parola greca Nike. E Nike era nell'antica Grecia la dea alata della vittoria, che rendeva invincibili coloro a cui lei portava l'emblema della vittoria. Probabilmente alcuni di voi portano addosso qualcosa di con uno stemmino così, che è l'ala stilizzata di questa dea, ed è una marca di abbigliamento sportivo che ha preso il nome di questa dea proprio per pubblicizzare i propri prodotti. È la vittoria, sì, è la Nike, però la parola greca è Nike, scritto proprio nella stessa maniera. Però questo per far capire quanto proprio il senso di questa dea era la vittoria. Chiusa parentesi. La dea Nike portava con sé il segno di questa vittoria, e spesso l'emblema della vittoria era rappresentato dalla corona di ulivo o a volte da delle palme. E questa era usata spesso proprio per conferire non solo la vittoria ma proprio gli omaggi, omaggiare il campione. Nel periodo storico tra i due testamenti i rami delle palme divennero un simbolo generale di vittoria e di celebrazione. Questo vi porta a un momento che vi ricordate, cioè al momento in cui Gesù è entrato in Gerusalemme e la folla festeggiante lo accoglieva con dei rami con le palme, proprio per omaggiare lui, il Signore, quello che avrebbe portato la vittoria al popolo dei giudei. A quel tempo i greci pensavano che solo gli dèi fossero invincibili e che al contrario gli uomini umani, per quanto capaci e forti, erano destinati al fallimento. Avevano questa idea della divinità. I giudei invece si aspettavano un grande conquistatore, uno vittorioso che li avrebbe portati alla vittoria contro Roma. Ma quando venne Gesù non riconobbero in lui quel vincitore, quel conquistatore, e lo rifiutarono. Pilato, quando lo interrogò, non ritenne pericoloso questo re. Non aveva forza, non aveva potenza, non avrebbe potuto impensierire il potere di Roma. Tuttavia, nonostante le apparenze, la vittoria non apparteneva agli dèi dell'Olimpo, non apparteneva a Roma, ma apparteneva a Gesù, il Messia, e ai suoi semplici discepoli. E per estensione, cari, appartiene anche a noi oggi la stessa vittoria di Cristo. Con questa idea Gesù venne come colui che vince, anzi che trionfa con una vittoria schiacciante e permanente sui suoi nemici. Quando nel Vangelo di Giovanni Gesù disse queste parole, disse io ho vinto il mondo, lo fece in un contesto di quello che ci sarebbe aspettato. Lui sarebbe andato via di lì a poco e i discepoli avrebbero affrontato, loro a quel momento e noi oggi, avremmo affrontato difficoltà, persecuzione, afflizioni. Infatti dice così, dice, in questo mondo, Gesù dice, avrete tribolazione. Quindi a scanso di equivoci vuole essere chiaro, avrete tribolazione, non forse, non probabilmente, avrete tribolazione, però fatevi coraggio, perché io ho vinto il mondo. E se l'ho vinto io, lo vincerete anche voi, perché io sono con voi. E siccome i cristiani sono in Cristo, cioè sono identificati in Lui, partecipi della sua natura divina, significa che partecipano alla sua morte, lo sapete, partecipano alla sua resurrezione, sapete anche questo, e partecipano nelle sue sofferenze, dovreste saperlo, nella sua giustizia, nella sua vita perfetta e anche nella sua vittoria. Noi partecipiamo in Cristo in tutto. Una vittoria schiacciante sul mondo. Ma cosa intende Giovanni per mondo? Quando Giovanni parla di questo mondo non sta parlando della società, della politica, dello sport. Sta parlando di un sistema spirituale malvagio che è senza Dio, che è contro Dio ed è dominato dal diavolo, da Satana, che è il principe di questo mondo. E in questo sistema siamo coinvolti anche noi, è coinvolto l'uomo che è dominato dall'ambizione personale, dalla carnalità, dall'avidità, dal piacere, dall'egoismo. È dominato da tutto quello che Giovanni definisce in poche parole, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita. Siamo dominati da questo nella carne. Perciò tutti gli uomini sono sottoposti alla cecità spirituale a causa del peccato. E obbediscono per natura, non si devono sforzare, per natura al loro padre, cioè il diavolo. Può sembrare offensivo, vero? Ma Gesù l'ha detto ai farisei, a coloro che si opponevano a Dio, gli sta dicendo voi siete figli del diavolo perché non credete a Dio, anzi lo rifiutate. Il mondo è un sistema in aperta ribellione con Dio, ma Gesù lo ha vinto. E i cristiani, noi, nonostante viviamo nel mondo, non siamo più nel mondo, non siamo più sottoposti al diavolo, perché siamo stati liberati da Cristo, la catena che ci legava a Lui è stata spezzata. I cristiani non amano più il mondo, non gli appartengono, non sono di questo sistema. E Paolo in Colossesi ci ricorda che siamo stati liberati per sempre dal dominio delle tenebre, guardate quanto è interessante questo, e trasferiti nel regno del nostro amato Salvatore. Non siamo rimasti qui, abbiamo armi e bagagli e siamo stati trasferiti in un altro mondo, sotto il dominio di Dio, non più di quello del diavolo. Dice a me, è solo spirituale, ma non, vi pare poco. Noi non apparteniamo più a quelli che sono i programmi di Satana. La nostra cittadinanza è nei cieli. È lì che sono i nostri cuori, è lì che c'è il nostro Salvatore, è lì che ci porterà con Lui, è lì che siamo diretti. Il mondo non è più il nostro ambiente naturale, ormai ci è ostile e ci dovrebbe anche perseguitare per questo. In che modo Cristo ha vinto il mondo? Beh, l'Apostolo Paolo in un passo alla lettera ai Colossesi, al capitolo 2, presenta l'opera proprio vincente di Cristo, ma culmina con un versetto, proprio in un crescendo, e con queste parole finisce il suo discorso, Colossesi 2,15. Dice, e avendo spogliato i principati e le potestà, spirituali ovviamente, e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Il trionfo è l'apoteosi della vittoria. Ricordate i Romani, perché questo concetto di vittoria era molto chiaro a chi stava ascoltando questo messaggio. La vittoria di Roma era davanti agli occhi di tutti. E i Romani, quando tornavano a Roma dopo una vittoria, si fermavano a Ostia, si riposavano, prendevano il sole, facevano il bagno, mentre a Roma preparavano l'arco di trionfo e i festeggiamenti. E quando le truppe arrivavano, i soldati romani arrivavano, entravano a Roma e passavano sotto l'arco di trionfo e portavano dietro i loro nemici in catene, ne facevano un pubblico spettacolo, perché avevano vinto su di loro. E la folla stava lì a festeggiare. E così è dei nemici di Gesù, questi nemici. L'autore della lettera agli ebrei ci ricorda che Cristo è venuto nel mondo, ebrei 2,14, per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. Gesù è venuto in carne con il suo corpo ed è morto sulla croce per distruggere il potere che il diavolo aveva sulla morte, altrimenti noi saremmo morti nella condanna eterna, per sempre. E anche Giovanni, nella stessa lettera, tornando indietro al capitolo 3, al versetto 8, dice: per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Ha senso che Gesù è venuto sulla terra con un corpo, come un uomo? E come se ha senso? E Gesù ha trionfato sul mondo, ha trionfato sul diavolo e sulla morte. E attenzione, avendo vinto la morte, ha vinto anche la potenza del peccato e ha annullato la condanna della legge che gravava sulla nostra testa e che è stata inchiodata alla croce. E questa vittoria ci appartiene come figli di Dio. Voglio portarvi in Prima Corinzi 15, dove Paolo fa tutta una discorso sulla resurrezione, su quello che avverrà, sul significato. Voglio leggervi solo dei versetti 54 a 57, capitolo 15 della prima lettera ai Corinzi. Quando poi questo corpo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità, cioè sarà diventato puro, perfetto, senza peccato, e questo corpo mortale avrà rivestito immortalità, vivremo per sempre. Questa è la promessa che abbiamo in Cristo, questa risurrezione con un corpo di questo genere, immortale e puro. Beh, allora quel momento sarà adempiuta la parola che è scritta: la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è il tuo dardo? Dov'è la tua vittoria? Ora il dardo della morte è il peccato. E la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Per mezzo della fede anche noi entriamo in questa vittoria, in questo trionfo. Siamo ancora anche noi vincitori degli stessi nemici, del diavolo, del mondo, della morte, e quindi sulla potenza del peccato e sulla condanna della legge. Abbiamo gli stessi nemici, abbiamo la stessa vittoria per mezzo di Cristo. E quando Cristo risusciterà il nostro corpo mortale, finalmente libero da tutte le nostre limitazioni, le nostre debolezze, sarà un trionfo per l'eternità. E dovremo aspirare a questo momento in cui saremo liberati da tutti i nostri pesi. Questa è la nostra immagine che ci aspetta, una realtà spirituale. Per questo motivo l'Apostolo Paolo a un certo punto, scrivendo ai Romani, dice: in Cristo siamo più che vincitori, non solo vincitori, più che vincitori, stravincitori. E ancora a Filippesi scrive: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. A questa certezza, a questa vittoria, questa speranza nella vittoria di Cristo. Ma in che modo i cristiani sperimentano nella pratica la vittoria in Cristo? In che modo? Perché il mondo continuerà ad attaccare la nostra carne decaduta, fallibile. Saremo feriti, saremo scossi, anche forte, saremo afflitti, ma come dice Paolo, non saremo mai ridotti all'estremo, perplessi ma non disperati, affinché questa grande vittoria che abbiamo in Cristo sia attribuita a Dio. E non a noi. In noi non c'è tutta questa forza, non c'è questa vittoria, ma in Cristo sì. Continueremo a cadere, falliremo nei nostri propositi, spesso la nostra fede sarà più debole, l'orgoglio più forte, probabilmente disubbideremo, non saremo più sottomessi a Cristo. Capiterà, peccheremo, ma non smetteremo di lottare, perché in Cristo abbiamo la vittoria su ogni battaglia. A motivo della vita perfetta, a motivo del suo sacrificio sulla croce. Sono cose che il Signore ha riversato su di noi. Lui si è caricato dei nostri peccati e in risposta ci ha dato questo privilegio di poter godere dei risultati della sua vita perfetta, del suo sacrificio sulla croce, dove si è caricato dei nostri peccati e li ha pagati per intero. Noi non abbiamo meriti. Non abbiamo diritti da rivendicare, tuttavia siamo dei vincitori. Anche se la nostra vita è così difficoltosa, vi sembra strano, vero? Però questa è la parola di Dio, noi siamo vincenti. C'è una lotta interiore, l'Apostolo Paolo in Romani 7 la descrive, descrive se stesso con una lotta incredibile tra il suo uomo interiore che vuole seguire Dio e la propria carne che ovviamente vuole seguire i suoi desideri. Ed è la nostra stessa lotta quotidiana. Paolo lottò contro la sua carne per ridurla in schiavitù, non con la forza dell'uomo, ma con la potenza dello Spirito Santo, con la forza dell'uomo nuovo, non del vecchio. Per fare cosa? Per non prestare più se stesso, le membra al diavolo. Perché quando noi pecchiamo stiamo prestando le nostre membra al diavolo e ci usa per fare del male. Non è una cosa che ci piace, ma possiamo per mezzo di Cristo avere la vittoria anche su questo. Paolo sopportò la persecuzione, fu picchiato, fu lapidato, frustrato, odiato, imprigionato, anche giustiziato alla fine. Ma niente di tutto questo gli portò via questa vittoria che il Signore, il suo Signore, gli aveva promesso. Per lui, ricordate, morire era un guadagno, perché sarebbe andato con lui. Se ardeva a rimanere era solo per l'amore dei suoi fratelli. Romani 8,38 dice così: infatti sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezza, né profondità, né alcuna creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Questa era una certezza di vittoria su qualsiasi circostanza. Il mondo non ci potrà travolgere, il diavolo non avrà mai l'ultima parola su di noi. Perderemo qualche scontro, ma la guerra è stata già vinta e la vittoria è nostra. E come abbiamo già detto, ma Paolo lo ripete anche ai Corinzi, grazie siano rese a Dio che sempre ci fa trionfare in Cristo, sempre. Non c'è un momento in cui questo non possa avvenire per i cristiani. Sempre ci fa trionfare in Cristo. E per mezzo nostro, nonostante non bastasse, spande dappertutto il profumo della sua conoscenza. Che privilegio. Perciò la descrizione che possiamo fare di un vincitore in Cristo non è altro che una vita vissuta nella certezza che né il mondo, che né la nostra carne peccaminosa, né il diavolo potranno mai sconfiggere la nostra fede, per la gloria di Dio, per il progresso del Vangelo. Cristo ha pagato per i nostri peccati, la pena del peccato è stata pagata per intero e ci è stata concessa la vita eterna. Questa è la vittoria. In modo incredibile, perché di questo si tratta, siamo stati oggetto dell'amore di Dio, della sua grazia, della sua misericordia. Cristo ci ha reso dei vincitori e ci ha dato il compito di portare il Vangelo agli altri uomini. Ma noi non meritavamo nulla, non eravamo niente e non lo siamo neanche adesso, non abbiamo acquisito capacità in questo, parlando carnalmente. Paolo, parlando sempre ai Corinzi, è una bella lettera questa, seconda Corinzi 3,5, dice: non già che siamo da noi stessi capaci di pensare qualcosa, come se venisse da noi, scordatevelo. Se pensate di essere qualcuno, forse adesso perché siete cristiani, scordatevelo. La nostra capacità viene da Dio. Stacchiamoci da Dio e noi non siamo più nulla. Senza Gesù non possiamo fare nulla, non siamo nulla. Ci è stata donata una nuova vita, e questo è stato necessario alla nascita da Dio, che ha messo in noi la capacità di amare Dio, il desiderio di vivere le cose che piacciono a Dio, quelle giuste, quelle sante, quelle buone, quelle che gli fanno piacere. È la nuova natura che Dio ha messo in noi che ci spinge verso Dio, che ci spinge verso il suo regno, ci porta ad agire nel modo che Lui piace, ci porta ad amare Dio, la sua parola, e l'amore che ci porta ad un'ubbidienza di cuore. Abbiamo parlato domenica scorsa, non ci possiamo tornare sopra. Il cristiano è una nuova creazione, è una nuova pianta, nuovi frutti, quelli dello Spirito. Abbiamo visto come l'ubbidienza a Dio non sia una cosa legalistica, qualcosa da fare per forza, ma è il risultato dell'amore di Dio in noi. un fratello che mi ha suggerito un esempio dalla, proprio da botanico, cioè qua, vediamo un bel fiore, bellissimo, lo ammiriamo, ma in realtà tutto il merito è della pianta. Ammiriamo qualcosa di stupendo e l'ubbidienza a Dio è quel bel fiore, ma se non c'è la pianta dietro, quel fiore non ci sarà. È qualcosa di spontaneo, qualcosa di naturale che viene da un cristiano che ha il cuore rinnovato. Un bel fiore, che è l'ubbidienza a Dio. Perché, come dice Giovanni, qualunque cosa nasce da Dio vince il mondo. Qualsiasi cosa nascerà da quella pianta vincerà il mondo. Da un punto di vista molto pratico, come vinciamo questo sistema malvagio del mondo? Esercitando la potenza di Dio? È tutto qui, in una mente rigenerata. Scusate, torniamo a Seconda Corinzi, capitolo 10, versetti 4 e 5. Dice, ma stiamo facendo a Giovanni? Sì, però i riferimenti vanno tutti lì. Infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro la conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero, fino a renderlo ubbidiente a Cristo. È un lavoro, eh? Ma questa capacità di controllare i pensieri della nostra mente ci viene da Dio, non da noi, ma da Dio, ed è fondamentale per crescere spiritualmente. La mente è un elemento potentissimo. Nella mente passano i pensieri, passano i ragionamenti, avvengono le decisioni. E a differenza delle altre creature, permettetemi, anche a differenza dell'intelligenza artificiale, la mente umana ha la capacità di immaginare. Perciò è fondamentale averne il controllo spirituale. Perché il peccato passa sempre dalla mente. È nella mente che elaboriamo il peccato e poi lo partoriamo all'esterno. Noi con la mente riusciamo a farci dei film degni di un premio Oscar, così reali che a volte reagiamo anche con il fisico a ciò che stiamo pensando. Non è così? Sì, è così, lo so. Nella mente possiamo creare l'ambiente e le circostanze per commettere omicidi, tradimenti, vendette e altre cose, e tante altre cose malvagie. Questa è la nostra mente carnale. Ma Dio ci ha dato la vittoria su questa mente. Una mente che si rinnova col mezzo della parola di Dio, per mezzo dello Spirito Santo. E dobbiamo rinnovarla, dobbiamo catturare questi pensieri e portarli all'ubbidienza a Cristo. Come? Portarli davanti alla parola, sostituirli con la parola, confrontarli con la parola e giudicarli e toglierli di mezzo. Una mente rinnovata dallo Spirito diventa saggia mediante la parola di Dio, diventa fiduciosa in quello che Dio vuole, nella sua volontà, diventa amorevole verso tutti, diventa pronta ad affrontare le battaglie della vita con fiducia in Cristo, nella sua vittoria. Ciò che crediamo di Dio deve modellare la nostra mente e tutto il nostro essere. Quando avremo una visione spirituale delle cose, beh, questa ci farà vedere che le nostre circostanze, quello che accade nella nostra vita, sono delle opportunità. Non è un caso, sono delle opportunità che il Signore userà, l'abbiamo già visto domenica, per trasformarci, per portarci all'immagine perfetta del suo figliuolo. È in questo modo che le nostre ansie, le nostre preoccupazioni, le nostre paure passano dalla nostra mente ad essere ricondotte alla parola di Dio e messe nel posto giusto. E superate con la parola di Dio. Come avviene? Avviene nelle circostanze normali della vita. Penso a degli esempi generali, non ho pretese di andare a toccare la situazione personale di nessuno, ma quando tu sei malato o hai un parente malato e i medici ancora non ci stanno capendo niente, non hanno la diagnosi, e l'ansia cresce. Come possiamo pensare in modo da fidarci di Dio? Dalle sue promesse. Avremo consolazione nel ricordare che Dio è sovrano su tutta la nostra vita. ha il controllo di ogni cosa. Il Padre ha promesso di prendersi cura di noi e lo farà. Non c'è imprevisto che lo prenda di sorpresa, non arriva mai in ritardo, lui sa dove ci vuole portare, c'ha pienamente il controllo nelle sue mani e questo ci aiuta davanti a situazioni del genere. Oppure quando ti arrabbi e ti lamenti e sei scontento perché quella persona ha fatto così, perché quella situazione non è andata come volevo io, ricordati che Gesù è sempre stato comprensivo, amorevole, mai scortese, mai prevenuto, mai arrogante, mai presuntuoso. E questa sua perfezione, questa sua vita perfetta ci è stata addebitata su di noi per mezzo della fede. E sapete perché ce l'ha data? Per amore. Quando sei sull'orlo di una crisi di nervi, per la stanchezza, perché il tuo capo è isterico, perché il tuo bambino fa capricci ad oltranza, beh, ricorda che Dio ha promesso di provvedere la grazia in quel momento, la grazia necessaria in questo momento opportuno. Quando tu ne avrai più bisogno, il Signore interverrà. Come ha detto all'Apostolo Paolo, la mia grazia ti basta. Ti basta. Non smaniare, non cercare. La grazia che ti sto dando ti basta. Dio ha iniziato in noi un'opera che si è impegnato a portare a compimento per la sua gloria, ma non è un giorno, lo fa costantemente ogni giorno. E lo farà con i modi suoi, con i tempi suoi. Abbiamo fiducia, abbiamo pazienza, perché Lui mantiene le promesse. E il nostro riposo, la nostra pace, la nostra speranza si fondano solo in Cristo e nelle sue certezze. Quello che dice è vero. Torniamo a farci la domanda iniziale, ci crediamo? Ci crediamo? Perché credere è importante, perché se non credi che Gesù è il Figlio di Dio, il Cristo, tu non hai fede. Quindi credere, amare e ubbidire sono la conseguenza di una fede che ha origine divina, per questo è perseverante, ma è anche vincente e invincibile fino alla fine. Se abbiamo questa fede siamo certi di avere la vita eterna. Voglio portarvi con un occhio, uno sguardo su questa vittoria quando sarà veramente piena, cioè completa in ogni ordine e grado, un po' più avanti. Nel libro dell'Apocalisse Giovanni descrive le benedizioni riservate a chi vince, cioè a chi ha fede. Capitolo 2 e 3 parla di 7 lettere mandate a 7 chiese, in ognuna c'è una promessa, una benedizione per chi crede, per coloro che vincono. Ci sono anche ammonimenti, lodi e altre cose del genere, ma c'è per ognuna di loro una promessa. Voglio brevemente riassumervele. La prima promessa è quella fatta alla Chiesa di Efeso. Questa Chiesa è stata lodata per la sua costanza, per la sua perseveranza, per la sua obbedienza, bellissimo, ma è stata rimproverata perché aveva dimenticato il suo primo amore. Stava scadendo nel suo comportamento, nel suo impegno, nel suo avere fiducia in Dio. Si stava spegnendo il suo entusiasmo dei primi giorni. Ed incoraggiarlo, questo angelo, questo anziano dice, a chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita che è nel paradiso di Dio. Questa è la promessa dello Spirito Santo. A chi vince, a chi crede, cioè in Cristo, io darò da mangiare dell'albero della vita, che nel paradiso di Dio è lì, è la vita eterna. Chi mangia di quell'albero vivrà per sempre. Ricordate, era nel giardino dell'Eden, poi meno male che non è stato preso da Adamo ed Eva, se no sarebbero rimasti sempre nel peccato. Nel paradiso ci sta aspettando e saremmo cibati da questo albero per sempre. La seconda promessa è la chiesa di Smirne. Questa chiesa è stata apprezzata perché ha accettato di soffrire la tribolazione e la povertà in nome di Cristo. E lo Spirito li vuole incoraggiare tutti i cristiani fedeli, quelli che passano circostanze difficili, e promette loro questa cosa: chi vince non sarà colpito dalla morte seconda. La morte terrena è l'unica cosa che ci aspetta, dopodiché non ci sarà più morte per l'eternità. E se il Signore torna prima non sperimenteremo neanche quello. La terza promessa è la chiesa di Pergamo. Questa chiesa è rimasta salda in Cristo. Però c'erano alcuni che professavano false dottrine. Attenzione, dice l'angelo, non essere ingannati a non rinnegare la fede, perché questo è quello che vi aspetta. A chi vince, io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca sulla quale è scritto un nome nuovo che nessuno conosce se non colui che lo riceve. Dio ha provveduto la manna al popolo di Israele, ricordate, per un certo periodo. Ma Gesù è la vera manna ed è la nostra stessa vita. E a ciascun vincitore sarà dato, vedete che dice qui, una pietruzza bianca, un diamante, sulla quale ci sarà scritto un nome nuovo. Non saremo una massa indistinta di santi. Il Signore continuerà ad avere una relazione personale con ognuno di noi. Ognuno di noi avrà un nome nuovo che Lui lo conoscerà. Non è stupendo? La quarta promessa è alla chiesa di Tiatiri. Questa chiesa è stata elogiata perché faceva tante opere, era una bella fede, il suo amore, il suo servizio erano conosciuti, ma è stata ripresa perché aveva in lei dell'idolatria. La tollerava, c'era qualcuno che era idolatra e lo tolleravano, lo tenevano nella chiesa. Ma la chiesa non può tollerare il peccato al suo interno, va affrontato e risolto. E così, un po' d'ammonimento, un po' incoraggiamento, l'angelo dice: a chi vince e persevera nelle mie opere, sino alla fine darò potere sulle nazioni e gli darò la stella del mattino. Quando il Signore tornerà a regnare durante il millennio, i cristiani regneranno con la sua autorità su tutti i popoli. E la stella del mattino, bellissima, che rappresenta Gesù, già splende in noi, ma un giorno, quel giorno quando saremo con Lui, Gesù ci apparterrà nella pienezza della sua presenza e noi apparteremo a Lui per l'eternità. La quinta promessa è la chiesa di Sardi. Questa chiesa viene rimproverata e chiamata al ravvedimento perché sono pochi quelli che camminano fedelmente. Sono stati presi dal mondo, dai piaceri del mondo. Così l'angelo dice: chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. A coloro che sono rimasti fedeli, che hanno lottato, che sono stati fermi nella fede, riceveranno un vestito bianco, puro, saranno perfettamente, eternamente puri e non sarà cancellato il suo nome dal libro della vita. Anzi, dice Gesù, il suo nome verrà confessato davanti al Padre, davanti agli angeli. Grande privilegio per chi resisterà. La sesta promessa è la chiesa di Filadelfia. Questa chiesa è stata lodata per la sua fedeltà, stranamente non c'è nessun ammonimento, è un bel esempio da poter seguire. Beh, a questa chiesa vedete qual è la promessa. Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio. Come colonna. Ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio, il nome della città del mio Dio e il mio nuovo nome. I cristiani saranno come delle colonne nel tempio di Dio, un privilegio incredibile. Saranno stabili, nessuno li smuoverà più. Per l'opera di Cristo saremo resi degni di un tale onore. E questo ci porta poi all'ultima promessa, all'ultima chiesa, scusate, la settima promessa alla chiesa di Laodicea. Beh, questa chiesa al contrario è stata ripresa per la sua tiepidezza nella fede, per la presunzione che aveva, per credersi autosufficiente. E lo Spirito promette questo però: chi vince lo farò sedere presso di me, sul mio trono, e come anch'io ho vinto e mi sono seduto con il Padre mio sul suo trono. Cioè, quale privilegio maggiore può fare Gesù di prenderti e farti sedere insieme a Lui nel trono con il Padre? Beh, a coloro che sono rimasti fedeli, beh, lo Spirito promette questo. I nemici saranno distrutti definitivamente. In Apocalisse 17,14 questi nemici combatteranno contro l'agnello. L'agnello li vincerà perché egli è il Signore dei Signori, il Re dei Re, e vinceranno anche quelli che sono con lui. I chiamati, gli eletti, i fedeli, i cristiani, colui che hanno creduto in Gesù Cristo. E infine in Apocalisse 21,7 dice: chi vince erediterà queste cose, io gli sarò Dio ed egli mi sarà figlio. Questo è ciò che significa essere un vincitore. Queste sono le benedizioni che ci aspettano. Voglio ancora darvi un ultimo spunto di riflessione. Come fai ad essere lì, in paradiso, e ad avere tutti questi privilegi? Come fai? Hai pagato qualcosa? Hai prenotato qualche agenzia? Hai portato tutti i tuoi meriti? No. È perché Dio, nella sua misericordia e nella sua grazia, ti ha reso vittorioso nonostante quello che sei. Come fai ad esserne sicuro? Beh, dimostrando la tua salvezza tramite le tre prove che Giovanni ci mette costantemente davanti: fede nella verità, amore per Dio, per gli altri, ubbidienza alla parola. Poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Davanti a queste cose, ma riteniamo ancora così gravoso l'ubbidire a Dio, amare i fratelli, sopportare qualche torto? Io penso di no. Penso di no. Penso che possiamo smettere anche di vivere una vita di scontentezza, di lamentela e affrontare le cose di questa vita con questa gloriosa speranza, perché lo Spirito di Dio è in noi. Gesù dimora in noi. Signore ci benedica.